direi benvenuti a tutti alla puntata zero di questo format ancora senza nome che ricorda vagamente un podcast, ma è un podcast. E questo esperimento sarà 30 minuti di chiacchiere fondamentalmente per questo episodio zero. E presentiamo gli ospiti in ordine alfabetico per nome, attenzione. Abbiamo Alessandro Celoria, esperto mondiale di sedani.
Ciao a tutti.
Un applauso, grande. Andrea Mannarella, in qualità di capo supremo del team We Open.
Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori.
E Enrico Castelli, che è cintura nera di Python, presa in questi giorni, gliel'hanno data a palestra sotto casa.
No, lo sto indossando.
E solo quella, tra l'altro, senza nient'altro. E poi ci sono io che faccio da moderatore in qualità di persona moderata, senza alcuna qualità. Ma va bene, accettare questo. Allora, il titolo della puntata è il meglio Linux, e l'obiettivo in generale è un obiettivo abbastanza impegnativo, è quello di stabilire oggi, 13 dicembre 2020, qual è la miglior distro Linux, punto. È compito difficile perché ce n'è di tutte le salse, di ogni colore e forma, ma noi ci proveremo, dati i nostri differenti livelli di esperienza e esperienze in merito. Allora, per cominciare, io comincerei con una domanda un po' per rompere il ghiaccio, che è: quando e come vi siete approcciati al mondo Linux e anche perché? Così.
Magari dai la parola a qualcuno, così è più chiaro che non parlare.
Comincia pure
tu. La professionalità in questo podcast ne fa la padrona.
Comincio io.
Allora, comincia tu,
sono approcciato al mondo Linux quando ho comprato il mio primo NAS, sul quale, vabbè, c'era installato il sistema operativo di QNAP, che era alla fine Linux, e ho avuto poi l'esigenza di farci girare dei miei script, programmi in Python, però essendo abbastanza chiuso l'ecosistema, ho poi comprato un Raspberry su cui ho messo davvero le mani su Linux per la prima volta, e poi adesso ho svariate macchine con Linux che girano tutte contemporaneamente in questo istante. Quindi lo utilizzo su un server con alcune macchine virtuali, dentro Docker, in alcuni container, sullo stesso Raspberry che ho comprato 2-3 anni fa, e insomma questa è la mia esperienza.
Onesta. Andrea?
Allora, se vogliamo iniziare proprio da lontano, al mio computer primo, se vogliamo dirlo così, che era un Celeron 32 bit, quelli, diciamo, mi sembra che l'abbiamo avuto con la promozione un computer in ogni casa che la regione Basilicata ha dato nei primi anni 2000.
Onest.
In cui la Basilicata è stata tipo per una settimana la regione più informatizzata d'Italia, è durata poco, però lo è stato. Vabbè, comunque c'è sempre stato XP, ma la prima volta che ho sentito parlare era cercando su Google all'epoca, insomma, come si poteva cercare, come facevo a farlo andare più veloce, e quindi ho visto che esisteva questo Linux, e niente, ho scaricato l'immagine di un Ubuntu vecchissima, sarà stata una 0.4 masterizzata su un CD, e l'ho fatta partire. Andava male perché i Celeron andavano male e basta, però comunque, diciamo, è stata la prima volta che l'ho visto. Poi dopo qualche anno, siamo nel 2012, ho comprato anche io un NAS, ma più che un NAS era un hard disk che aveva un minimo di sistema operativo dentro, che si attaccava con l'Ethernet al router, e lì c'era tutto un sistema operativo proprietario che poi vai a vedere sotto sotto era basato su Linux, e ho scoperto anche in quel momento SSH, e mi sono collegato perché si era rotto in qualche modo, quindi ho cercato sempre sul forum Reconditi quindi esiste la cosa SSH, mi sono guardato, ho dato un reboot e mi sono meravigliato del fatto che si sia riavviato senza che io abbia fatto niente, cioè se, ero stato io però si era riavviato, è vero questa cos'è?
Primo passo.
E poi niente, ho messo veramente le mani in pasta quando all'università è arrivata la mail del corso Linux, questo al secondo anno, che poi ho scoperto essere stato organizzato da WeOpen, e l'anno successivo sono entrato e sempre lo stesso anno ho tenuto io il corso. Quindi in un arco di un anno sono diventato da non saperne niente a saperne niente più uno. Eccomi qua.
Alessandro?
Beh, per quanto riguarda me, io Linux l'ho scoperto quasi per caso a questo punto, penso 4-5 anni fa, quando non sapevo nemmeno cosa fosse. Un giorno per puro caso l'ho trovato su internet, questo sistema operativo alternativo, l'ho provato per curiosità. Mi è piaciuto perché ti permetteva veramente di fare di tutto, potevo al tempo avevo visto Mate e Gnome come desktop environment, mi piaceva il fatto di poter insomma farlo sembrare quello che volevo, no? Uscendo un po', io quando ero piccolo avevo un computer con XP che ho praticamente distrutto cercando di modificare l'interfaccia, e niente, man mano così poi ho intrapreso la mia volontà di diventare un programmatore. Nel corso del tempo ho iniziato a fare cose un pochino più serie col computer e devo dire che mi sono trovato molto bene a sviluppare su Linux, molto più di come mi trovavo su Windows, e lentamente nel corso del tempo ho iniziato a usarlo sempre di più fin a questo punto 2 o 3 anni fa è diventato il mio daily driver e niente.
Ok, no, perché appunto tu hai Windows come daily driver, io personalmente forse sono quello meno, con meno esperienza innanzitutto, perché insomma di software non mi piace particolarmente averci a che fare, però diciamo che come strumento mi trovo d'accordo anch'io di aver usato all'inizio Linux appunto come strumento, quando ho cominciato a smanettare i computer, a smontarli, chiaramente andando a comprare computer da 15 euro usati dalle cantine delle persone. E l'unico modo, appunto, che è anche appunto un ottimo tool di diagnostica e quant'altro, è prendersi la tua bella chiavetta CD con DVD, quello che sia, con Linux, metterlo dentro e vedere quello che succede. Quindi, vabbè, primi tentativi, non so voi, vabbè, appunto, con Pappi addirittura, perché le macchine facevano schifo e quindi l'unica cosa era Pappi Linux, e vabbè, insomma, e da lì poi in avanti diciamo che forse per me rimane un po' un, diciamo, uno strumento anche adesso, piuttosto che essere quello che utilizzo effettivamente tutti i giorni, però ognuno appunto ha le sue. Quindi al momento, Enrico, hai detto tu hai un server e usi Linux per quello principalmente al momento.
Sì, quello, poi il machine learning, ho un Linux installato sul fisso, sì, comunque sì, e tendenzialmente ci deployo le cose, cioè ci metto i programmi che devono girare, poi li lascio lì a girare, insomma.
Tu, Andrea, se non sbaglio, fisicamente hai un portatile? No, il...
Sì, allora, io non uso Linux sul desktop principale, perché c'ho un Mac, vabbè, questo non c'entra niente, ma ce l'ho qua sul Surface. E lo reputo estremamente migliore rispetto a Windows, soprattutto su questo hardware poco potente. E inoltre, ovviamente, sui vari Raspberry e anche su un piccolo computer che ho qua a fianco, che uso per come NAS da stanza.
Io ho qui la mia possente macchina con Linux, il buon vecchio ThinkPad, che è il portatile da battaglia, insomma, vabbè, comunque. E invece, Alessandro, tu hai proprio il tuo desktop principale con Linux,
sì.
Giusto?
Ho anche un portatile caduto in disuso dall'inizio della pandemia, quando avere cose portatili è passato di moda.
Sì, effettivamente, sta lì sempre attaccato alla corrente, alla fine tanto vale usare il fisso. Allora, beh, allora direi, abbiamo fatto l'introduzione, possiamo passare all'argomento, appunto, quello che è davvero l'argomento di questa puntata. Miglior distro, e poi vabbè, parliamo chiaramente di qual è il concetto di miglior distro, ma questo appunto è soggettivo. Vantaggi e svantaggi. Chi vuole cominciare? Vado io? Vabbè, dai, Enrico, dai, comincia tu e poi andiamo a sentire anche gli altri di cosa ne pensano e quali sono le loro opinioni.
Allora, comincio col dire che la mia opinione
Rullo
non
di
sarà
tamburi.
ben vista in generale, ma ho le mie motivazioni. Allora, io sostengo abbastanza l'utilizzo di Ubuntu, che è la distribuzione, diciamo, di default, quella più famosa, quella che quando uno cerca Linux su internet trova quella. Ed è, credo, la più diffusa comunque, o tra le più diffuse, adesso non ho i dati alla mano però.
Sì, credo sì.
E mi piace Ubuntu perché, essendo una delle distribuzioni più diffuse, ha il miglior supporto, o almeno io ho trovato che abbia il miglior supporto per programmi che io utilizzo. Un paio di esempi sono, io scrivo in Python, quindi ho bisogno di un ambiente di sviluppo per Python, quindi uso PyCharm, che è un ambiente di sviluppo di JetBrains, che si può scaricare dal loro sito direttamente per Ubuntu, ma risulta, cioè è un tar da scaricare che quando si spacchetta poi contiene uno script con cui lanciarlo. Il che però è scomodo perché non permette di avere un'icona nella barra, e bisogna tutte le volte aprire un terminale per aprire l'ambiente di sviluppo, che insomma è una cosa un po' più lunga di quello che uno vorrebbe. E Ubuntu permette di scaricarla direttamente dallo store con un click, compare l'icona e questo io l'ho trovato molto molto comodo, quindi ho subito disinstallato la versione di PyCharm che si scarica dal sito ufficiale, ho usato quella dello store. E poi ho anche trovato che per cose più ricercate Ubuntu è abbastanza utilizzato anche in particolare negli ambiti di ricerca, quindi deep learning e proprio anche ricerca scientifica, trovo. Quindi, per esempio, se uno vuole fare machine learning, ha bisogno di installare CUDA, no? Che è un pacchetto di Nvidia permettere al sistema operativo di parlare con la scheda grafica e fargli fare dei calcoli diversi dai calcoli grafici con cui che fa normalmente, no? Quindi permette di utilizzarla per fare deep learning. E non ho sempre usato Ubuntu, c'è stato un periodo in cui usavo Manjaro e in quel periodo appunto mi ero addentrato nel mondo del machine learning e ho provato a installare CUDA su Manjaro. Manjaro è basata su Arch, non su Debian, quindi questa è la differenza
Yes.
con Ubuntu. E il problema è stato che non ho trovato supporto ufficiale da parte di Nvidia, e quindi ho dovuto cercare un po' nei meandri di internet e avevo trovato un tutorial che funzionava, però bisognava impiegarci 4 ore per farlo funzionare, poi non funzionava tutto, insomma era un po' complicato. E invece per Ubuntu è banale, cioè uno installa Ubuntu, apre un browser, va sul sito di Nvidia, seleziona Ubuntu la versione e poi, cioè, ci sono 4 comandi da terminale direttamente sul sito di Nvidia da copiare e incollare, e a quel punto chiude installato, si può fare machine learning. nessun problema. E quindi quella è anche una cosa che io ho trovato molto positiva. Facilità d'uso per installare,
Diciamo
cioè
che
più che facilità d'uso, supporto da parte degli sviluppatori.
è anche il fatto che è una cosa abbastanza pronta, nel senso lo scarichi, lo apri, funziona tendenzialmente tutto,
Sì,
no? Abbastanza
cioè,
ottima anche per un principiante, diciamo uno che si approccia al mondo
infatti, è
Linux.
proprio quello che dicevo, cioè non hai bisogno sempre di aprire un terminale per fare qualsiasi cosa. Ora, io sviluppando software come attività principale, ovviamente ho bisogno di aprire molto spesso un terminale per usare Git o che ne so, cose di questo genere. Quindi, però un utente normale, per esempio, può semplicemente aprire lo store, scaricare il programma che gli serve, ce n'è un sacco e si ritrova tutto funzionante, tutto comodo, con le iconcine, tutto pronto.
E io qui invece vorrei andare adesso da Alessandro perché, allora, appunto, i vantaggi di Ubuntu sono l'essere pronto, l'essere abbastanza facile e intuitivo di utilizzare, ma ha anche alcuni svantaggi e per questo, se non sbaglio, tu Alessandro non sei un grande fan e soprattutto quello che utilizzi è forse proprio diametralmente dall'altra parte dello spettro di quello che è Ubuntu, più o meno.
Sì, io la distribuzione che uso è Arch Linux, che è una distribuzione appunto molto opposta, nel senso che fai da te. Quando tu avvii l'immagine di installazione di Arch Linux, tu vieni direttamente sbattuto in un terminale senza nessuna interfaccia grafica e il tuo unico aiuto è un file molto utile in realtà, che si chiama install.txt, piazzato nella cartella principale, in cui contiene tutte le istruzioni, tra l'altro anche molto dettagliate, con cui installare il sistema. Quindi è qualcosa che un principiante non potrebbe neanche installare perché presuppone una certa conoscenza anche di come dimesticarsi col terminale, come funziona a livello non dico basso, ma comunque medio Linux. Bisogna sapere cos'è un package manager, bisogna sapere cos'è X11, per esempio, per dire qualche no nome di software di sistema che normalmente un utente che apre e installa Ubuntu dall'installer grafico magari non sa nemmeno che esista, e che invece qua bisogna sapere come funziona, perché bisogna sapere quando ne hai bisogno e perché. Il motivo per cui ho fatto questa scelta, io in realtà fino a non tantissimo tempo fa, fino a 2 anni fa, utilizzavo Ubuntu, quindi anch'io sono passato da quella fase. Il motivo per cui sono passato successivamente ad Arch Linux era principalmente per curiosità, ovvero volevo imparare proprio io com'è che funzionava Linux, come insomma fare un po' il mio Linux. Non è proprio fare un po' il mio Linux, perché comunque Arch Linux, ok, richiede il terminale, richiede di installare le cose tutto da zero, però insomma non è che si compila proprio dal codice di sorgente tutto quanto manualmente, proprio come fa il creatore di Linux quando aggiorna il kernel, ecco, quando rilascia una nuova versione. Quindi diciamo che è un po' una via di mezzo. E un altro aspetto positivo è che dal momento che si parte proprio da zero, si installa soltanto ciò di cui si ha bisogno. Quindi alla fine si arriva con un sistema che è più o meno a misura anche di quanto è potente il computer. È anche più reattivo, per esempio sul mio desktop, che è un computer abbastanza potente. La differenza tra i tempi di avvio di Ubuntu e di Arch Linux probabilmente sarebbe neanche visibile, perché l'hardware è abbastanza potente da non visualizzare queste differenze. Però sul mio portatile, per esempio, che è un computer di 6 anni, è un po' meno potente, Arch Linux si avvia più velocemente. Un'altra cosa bella di Arch Linux è che permette proprio di customizzare, di rendere proprio personale il sistema a un basso livello. Per esempio, io sul mio portatile ho voluto aggiungere crittografia a tutto il sistema, perché essendo un computer che porto in giro, nel momento in cui sciaguratamente lascio il computer sul treno, una persona ipoteticamente potrebbe accedere a tutti i miei file, e questa è una cosa non piacevole. L'installer di Ubuntu permette di criptare i file personali, che che è una cosa assolutamente che nel 90% dei casi va benone, però per esempio non permette di criptare la partizione di sistema, quindi facciamo, no, caso impossibile, mission impossible, no? Sono un target ad alto profilo, no? Un hacker russo mi prende il computer e mi inietta un programma all'interno del computer che magari può prendere la password quando faccio il login, perché il sistema di per sé non è criptato, no? Ora sicuramente questo non capiterebbe nel mio caso, però già se una persona volesse fare una cosa del genere per un pallino personale, o perché magari effettivamente è un profilo più alto del mio, su Ubuntu non è impossibile. In realtà lo avevo fatto, ma paradossalmente ci ho messo di più che farlo su Arch Linux, perché devi un po' lottare contro il sistema, no? Nel momento in cui vuoi fare le cose per conto tuo su Ubuntu a un livello così basso, perché parliamo proprio delle fasi iniziali dell'installazione, devi un po' lottare contro l'installer grafico, che invece un'opzione del genere non te la lascia, e quindi ho dovuto, mi sembra, creare degli script che andassero a interferire un po' col processo di installazione per permettermi di fare quello che volevo. Mentre su Arch Linux, facendo tutto per conto proprio, per design, era semplicemente un'opzione, mentre installavo dovevo semplicemente dare i comandi in più, che tra l'altro sono molto ben documentati sulla wiki ufficiale.
Diciamo che, ecco, qualcuno magari potrebbe sentirsi forse spaventato da tutta questa libertà, e come hai detto tu, uno deve avere, beh, innanzitutto le idee chiare su come utilizzare, un minimo di esperienza, perché comunque se uno dovesse cominciare con Linux, tu gli consiglieresti di buttarsi subito su Arch?
No, francamente no, perché sebbene il processo di installazione sia molto ben documentato, teoricamente una persona senza nessuna esperienza potrebbe con un po' di sforzo installare Arch Linux, perché ripeto, la wiki di Arch Linux è molto dettagliata, sono proprio una guida passo a passo, ma la prima volta che capita qualcosa, che si rompe qualcosa, quello che accade è che in pratica avvii il computer, invece di presentarti la schermata di login ti si presenta un terminale vuoto che ti chiede la password di root e una semplice riga di comando senza nient'altro, e tra l'altro molti dei programmi a cui gli utenti di Linux sono già abituati, come per esempio Vim, non sono nemmeno disponibili, perché è difficile da spiegare, ma è proprio quando capita questa cosa qui, il sistema fallisce molto presto nello stage di boot e nemmeno tutti i programmi sono caricati. Se una persona si trova in una situazione del genere e non ha esperienza con Linux, è difficile che riesca a recuperare l'installazione.
E diciamo che potrebbe magari essere più un deterrente per uno che ha appena cominciato e dire no, basta, Linux, non ne voglio più sentire parlare.
Sì, sì. E quindi, non sarebbe, diciamo, una bella esperienza.
Andrea, che ne pensi di tutto ciò?
Allora, comincio a dire che uno, non sono un talebano di Linux e neanche un talebano di una distribuzione precisa, perché comunque ho avuto una fase da distro hopper, come si suol dire, ovvero saltare da una distribuzione all'altra per capire qual è quella che è più aggrada alle proprie esigenze. E comunque uso tutti i sistemi operativi, perché dipende da quello che devi fare, ovviamente. Allora, in questo momento la distribuzione che utilizzo è Arch Linux, oppure io sul Surface. Però, diciamo, capisco bene chi ha bisogno. Arch Linux è una distribuzione rolling, quindi il software viene costantemente aggiornato dai vari maintainer e non è sempre testato al 100%, soprattutto l'interazione con un pacchetto con un altro, tra un pacchetto e l'altro. Quindi magari ad un certo punto del tempo c'è un pacchetto che funziona perfettamente, però ne rompe un altro, e questa cosa non è accettabile su un computer che tu hai la necessità di avere sempre funzionante ogni H24, soprattutto se lo usi per lavoro, tra l'altro, e ha maggior ragione. Quindi sono anche io un grande stimatore di Arch Linux, però so benissimo che non è una distribuzione per tutti. Anche io apprezzavo molto Ubuntu, perché è quella più famosa, anche se in questo momento su DistroWatch quella più in alto è Mix Linux, che se non mi sbaglio è derivata da Debian.
Sì, è Debian based anch'essa.
Yes, sì. E comunque ho da fare anche un discorso su Debian, non so se poi ci arriveremo. La cosa che apprezzo di più di Arch Linux è la facilità di installare qualsiasi software. Ok, sì, non saranno tutti open source come richiede Debian, il che, ok, per una questione di principio ci sta tutta, però se hai bisogno del software proprietario che ti fa la videochiamata, non voglio essere io il babysitter del computer a installare tutte le dipendenze manualmente. Cioè, con gli AUR basta un comando e già ho tutto installato senza che io debba magari anche compilarmi oppure trovarmi la lista di comandi da eseguire per installare un certo software. Questa è la vera comunità di Arch Linux. Poi sì, ci sono anche altre distribuzioni che, come per esempio Void, che assomigliano molto, però non avranno mai il supporto che ha, cioè la community così grande e estesa che ha Arch Linux attualmente.
Sì, comunque ecco, il fatto di appoggiarsi magari a una distribuzione che ha dietro una community grande, come può essere Ubuntu,
Esatto.
come può essere Arch,
Addirittura
aiuta.
quando usavo Ubuntu, quel periodo che l'ho provato, qualsiasi problema in cui incappavo, cercavo, lo googlavo e il primo risultato era quella della wiki di Arch, che guarda caso funzionava perfettamente anche su qualsiasi, su Ubuntu, che era, non era nella stessa distribuzione.
Sì, ma io personalmente faccio parte appunto del team semplicità. Per quello che mi riguarda, a me mi serviva un sistema operativo da mettere sul portatile da battaglia, appunto. L'unica cosa che mi interessava, vabbè, la mia scelta è stata KDE Neon. In parte perché mi è stato consigliato, in parte perché preferisco l'estetica di KDE rispetto a GNOME. E di conseguenza ho installato quello. È Ubuntu based, l'unica cosa si basa sulla long term support di ogni major release di Ubuntu. E quindi hai un sistema fondamentalmente stabile, non hai l'ultimo aggiornamento di Ubuntu, ma io posso benissimo vivere senza. Hai di contro tutti gli aggiornamenti di Plasma subito, cosa che sinceramente, ok, sì, ci sta, per me ci sta. E arrivi con una distribuzione che è un po' più minimale di Kubuntu, per esempio, è un po' meno di cose preinstallate, un po' più leggera, e siccome deve andare su Core 2 Duo e 4 giga di RAM, diciamo che quello aiuta. E di nuovo, KDE ha una grossa community per il desktop environment KDE, e di conseguenza, avendo un desktop environment molto supportato e la base essendo Ubuntu, che appunto secondo Wikipedia è la distribuzione più popolare, non ci sono mai stati grandi problemi. Mi sono sempre trovato bene, e anzi, adesso con questa macchina qua vorrei convertire i miei genitori a Linux passandogli questa macchina. Nella speranza che riescano a utilizzare, ma non dovrebbero esserci grandi problemi, insomma. E non so se siete d'accordo con me, però quello che emerge in realtà è che io non potrò mai, non, in questo momento della mia vita, non potrò mai concordare nel fatto che Arch Linux è la distribuzione migliore o che qualsiasi altra cosa sia la distribuzione migliore. Di conseguenza, ognuno ha le sue esigenze, e c'è da dire però che esiste probabilmente una distribuzione migliore per le esigenze di ciascuno. Non so se ha senso questa cosa.
Sì.
Secondo me
Sì.
sì.
Ok. Allora, Enrico, se dovessi dividere un po' il pubblico generale, no? In settori, in categorie, a quale categoria assegneresti quale distribuzione di Linux?
Allora, questa
Ed è difficile.
Secondo me la domanda è mal posta. Nel senso
Bene.
che,
Ok.
secondo me, non esistono le categorie di persone. Esistono le esigenze di ciascun singolo utente. Quindi, per esempio, so che nel nostro team ci sono, noi abbiamo una decina di sviluppatori, no? All'attivo sono di meno, però in totale sono di più. E cioè, ognuno usa un po', il sistema operativo che funziona meglio per lui. Cioè, c'è uno sviluppatore, c'è Ludovico che usa Arch anche, non so se per lavorare, comunque lo usa estensivamente sulle sue macchine personali, sui server, su qualsiasi cosa, anche se a mio parere Arch Linux non è troppo improntato sulla stabilità, quindi su un server.
Sono assolutamente d'accordo per il motivo che
Anche
ho detto prima.
io.
Quindi c'è questo. E poi invece c'è chi usa. C'era qualcuno che usava Ubuntu, qualcuno che usa. Cioè anche non Linux, nel senso, cioè obiettivamente c'è gente che usa Windows, c'è gente che usa un Mac, per esempio. Quindi, insomma, in base alle esigenze, ognuno usa il sistema operativo che gli serve. Peraltro, secondo me, anche non è neanche detto che una persona utilizzi un solo sistema operativo. Non credo che nessuno di noi utilizzi un solo sistema operativo. Io ne uso tre, per dire.
Io ne
Voi quanti ne
uso
usate?
due. Io due.
Cioè, quindi.
Se contiamo quello che c'è in dual boot, allora sono tre, ma comunque due generalmente.
Dipende un po' dall'esigenza del momento che ha una persona, quindi le categorie non esistono, perché nella mia stessa categoria, se vogliamo chiamarla così, di sviluppatori, non tutti usano lo stesso sistema operativo e neanche la stessa distribuzione.
Certo.
Senza contare tutti quelli che installiamo in lab, vabbè, quelli non li ho messi come sistemi operativi, ma comunque ci sono anche tutti i PC
Sì, certo.
anche quello secondo me corrisponde a un'esigenza, per
Xubuntu, pardon.
esempio mettiamo Xubuntu proprio perché è leggero e quindi è
Sì,
un punto di
ah sì.
forza per un computer che magari non è molto potente e magari non reggerebbe KDE o GNOME, insomma. Quindi a ognuno la
Guarda,
sua.
KDE e GNOME non li mette nella stessa categoria perché secondo me KDE è leggerissimo rispetto a GNOME che
Sono d'accordo, sono
personalmente non
d'accordo.
apprezzo per nulla. Non so se hai mai provato a ridurre una finestra a icona, non c'è il
No,
bottone.
guarda, ho
Cioè.
provato a usare Gnome all'inizio, ma era talmente pesante che non girava sul portatile e quindi l'ho abbandonato in fretta. E sì, effettivamente è un'interfaccia abbastanza clunky, KDE lo trovo molto più funzionale. Però insomma, nessuno riuscirebbe magari a girare su un Core 2 con una grafica integrata, anche se ammetto non ho provato. Mentre XFCE è molto più leggero, quindi anche lì, anche il computer laboratorio, se vogliamo, nel loro non essere utenti, hanno le loro esigenze.
Sì, perché devi dare fuori una cosa che sia facile da usare,
Responsive, ecco.
leggera,
Ma
stabile.
soprattutto una cosa a cui l'utente è già abituato. Infatti, se vedete molte distribuzioni di default hanno, cioè, stiamo parlando di ambienti grafici ora, comunque hanno la barra in basso che ricorda molto
Stile
quella di Windows
Windows, sì.
col bottone a sinistra. Certo, a me piace spostare tutte le cose come mi trovo più comodo, però di default molto spesso si trova questa conformazione della barra in basso col bottone, le icone sul desktop.
Ma che ha
Infatti tutti i blog
senso?
dicono, se vuoi passare a Linux, ti prova quella distribuzione lì perché c'è quell'ambiente grafico, cosa che è assolutamente sbagliata perché sappiamo che possiamo installare qualsiasi ambiente grafico su più o meno qualsiasi distribuzione asterisco. Quindi.
Sì, però comunque appunto. La cosa è questa, e anche dire che Ubuntu, perché la distribuzione più popolare, sia universalmente per tutti quella,
No,
no,
secondo me no.
no, non
No.
ha.
Perché secondo me Ubuntu va bene, funziona benissimo, però quando vuoi fare quella cosa che esce fuori dal seminato che ha stabilito Canonical, ti si rivolge contro. Non è quasi, cioè, ti devi sbattere molto di più del dovuto per fare
Sì.
una minima modifica.
Che è un po' quello.
Passando anche per i, scusami, per gli snap, io no, non li sopporto proprio quelle entità, perché, cioè, se uso un solo package manager per installare le applicazioni e i programmi, perché dovrei usare un altro che poi mi crea una specie di bolla con dentro il programma? Preferisco
Il senso, c'è
avere.
un senso dietro gli snap, secondo me, c'è un po' la containerizzazione dei programmi. Ora, secondo me, Canonical è andata un po' sull'estremo per quanto riguarda l'utilizzo degli snap, perché leggevo di gente che per aprire la calcolatrice magari ci impiegava 5 secondi perché la calcolatrice era installata in uno snap al posto che in un pacchetto normale. Però, secondo me, per alcuni programmi che possono avere accesso a parti più o meno importanti del sistema, può avere senso avere uno snap. Che ne so, Nextcloud, per esempio, lo puoi installare in uno snap, che è comodo.
Sì, diciamo che devi anche avere, cioè, deve funzionare questa cosa, però. Cioè, non è che poi installi un programma che usa la scheda grafica e poi non trova il driver, non riesci a farlo comunicare. Questa cosa non può esistere.
Un po' di tempo fa ho trovato un articolo che parlava di snap, che portava alla luce anche un elemento secondo me chiave per cui snap ha il suo senso di esistere, ovvero la preservazione del software, se vogliamo, obsoleto, comunque vecchio, magari di giochi che sono stati fatti per Linux 2.0, che richiedono una versione specifica di svariate librerie che sono magari state sul sistema ma con versioni molto diverse, quindi non sono più compatibili. Permette quindi di avere, o per ogni applicazione che ne ha realmente bisogno, può essere, effettivamente essere utile avere una sorta di proprio container con la sua versione della libreria che va bene e che invece confligge con quella installata a livello di sistema perché ormai Linux 2.0 è stato lasciato alle spalle dalla storia. Però sì, per esempio mettere Chromium su Snap per me non ha molto senso, specialmente considerato il fatto che ha causato non pochi problemi questa scelta. E comunque, secondo me, se installi qualcosa con apt, ti aspetti che il pacchetto venga installato in un modo e non che scarichi soltanto uno script che poi in realtà usa Snap per scaricare il programma, insomma.
Fortunatamente dallo store di Ubuntu c'è un minimo di menu dove ti fa scegliere se vuoi scaricare un certo programma da Snap o da apt. Mi sembra di ricordare.
Sì, ti fa anche scegliere la versione in alto a destra.
Sì.
Ma di nuovo torniamo al fatto che appunto ogni cosa ha i suoi vantaggi, ha i suoi svantaggi, che siano più evidenti o meno, e forse anche. Una delle cose, appunto, che la varietà c'è, è tanta, tra cui scegliere, a volte anche troppa, forse, perché. Però qui ci sarebbe da parlare ore per dire come magari il mondo di Linux, dell'open source, magari troppa varietà a volte possa anche fare male, ma sarebbe un argomento per tutte un'altra ore e ore di discussione. Non lo so, io direi che se avete qualcosa da aggiungere.
Sì, ho io una domanda. Preferite
Vai!
le distribuzioni rolling o con rilasci cadenzati? E perché?
Io preferisco personalmente distribuzioni rolling perché nella mia, ammetto, limitata esperienza personale tendono a rompersi meno facilmente. Perché un rilascio cadenzale è un rilascio di tante cose insieme che vanno a fare enormi modifiche in blocco sul sistema, quindi c'è molta più possibilità che qualcosa si rompa, perché c'è uno stacco netto tra una versione e l'altra. È un po' come, per fare un esempio, installare Windows 8 sopra Windows 7, Windows 10 sopra Windows 8. Mentre una rolling release è un po' come installare un aggiornamento. Cioè, una cosa, installi i pacchetti manualmente, il package manager decide, ok, per aggiornare questo pacchetto devo aggiornare quest'altro, questa versione, e se niente si rompe perché magari un pacchetto non è, ha qualcosa che non va al suo interno, perché c'è stato un errore da qualche parte, in linea di massima dovrebbe andare tutto liscio.
Anche lì però c'è, dici, tanti piccoli aggiornamenti in cui qualcosa potrebbe rompersi, o uno grosso ogni tanto in cui molte cose potrebbero
Eh sì,
rompersi.
ci sono.
Siamo sempre un
Diciamo
po' lì.
che le distribuzioni con gli esci cadenzati, bene o male, hanno un team che ci sta molto dietro,
Infatti,
ma anche
per
quelle
questo.
rolling, però
Anche
cercano
quello.
di fare in modo che non si rompa niente. Comunque, non so se avete sentito che CentOS, che è una distribuzione notoriamente usata nei server, diventerà rolling.
Sì.
E questo non piace a molti.
Questo
Sì.
ha creato molto scompiglio nella comunità, sì.
Sì.
Molto scompiglio.
Abbiamo
Beh,
qualche
perché
server che andrà
normalmente.
migrato.
Sì, perché normalmente se uno ha un server vuole avere un sistema operativo più stabile possibile, quindi si
Esatto,
parla
sì.
di Debian, però in ambienti o CentOS, poi vabbè, in ambienti Enterprise di Red Hat Enterprise Linux.
RHEL.
E
Ma
poi,
pare
come è successo
che.
più volte, subito è uscita fuori una nuova distribuzione su cui tutti adesso vorranno migrare che mantiene le caratteristiche, insomma, vabbè, cose che sono già
È
successe.
uscito un po' dal polverone Oracle Unbreakable Linux che qualcuno sta consigliando, e il cofondatore di CentOS, perdonatemi, ha detto di voler continuare il progetto come era fino a poco tempo fa, sotto il nome di Rocky Linux, essendo una rebuild completamente open source di Red Hat Enterprise Linux.
Insomma, ma è già successo, cioè per esempio io ho parlato di KDE Neon prima. KDE Neon nasce quando il creatore e capo del progetto Kubuntu nel 2016 viene cacciato fuori da Canonical e dice: boh, adesso che creiamo KDE Neon. E va bene, KDE esisteva già, però ha detto: no, adesso facciamo una distro basata su Ubuntu perché l'avevano cacciato da Canonical, quindi ha creato la sua distro, insomma.
Comunque,
Questo.
non so se l'ho detto, però anche a me piacciono quelle rolling, però ci devi stare molto dietro. Cioè, se accendi un computer dove hai Arch, dopo molto tempo, e molto parlo anche un paio di mesi, ti ritrovi la sfilza di aggiornamenti di vari giga,
Sì.
che praticamente ti cambiano tutti i
Sì.
pacchetti, o quasi. E
Ho
quindi stare
lasciato.
là, installarlo, magari uno ti rompe uno, devi ritornare indietro, ci devi stare un po' dietro.
Sì, ho lasciato il mio portatile 6 mesi nell'angolino, l'ho ripreso e ci ha messo, mi sembra, una mezz'oretta, 3 quarti d'ora a scaricare tutti gli aggiornamenti. E poi una cosa che secondo me è un po' off topic, ma è degna di nota per riguardo ad Arch Linux o potenzialmente chi vorrebbe interfacciarsi a questa distribuzione, bisogna tenere conto che per quanto riguarda i pacchetti non fondamentali, non fondamentali parliamo di cose che non siano proprio lo standard de facto usate da moltissime persone, come per esempio Folding at Home, non sono sulle repository ufficiali, quindi devono essere compilate da sorgenti, che non è una cosa difficile, basta su Arch Linux basta installare un pacchetto e dare un semplice comando. La cosa però che impegna è il fatto che essendo pacchetti che vengono mantenuti dalla comunità, bisogna fare attenzione perché quando il pacchetto viene scaricato e compilato vengono eseguiti dei comandi come root, e ovviamente il pacchetto quando poi viene installato entra a far parte del sistema. Se la persona che ha pubblicato quel pacchetto nella community non è proprio benevola, potrebbe anche inserire del malware all'interno. È capitato raramente, ma è già capitato, e quindi bisogna leggere lo script di installazione ogni volta che viene aggiornato. Bisogna starci dietro perché sono tutte installazioni manuali, ci sono degli helper che aiutano, però è un processo molto manuale proprio perché bisogna verificare che insomma non ci sia niente di malevolo nel pacchetto. E questa è un po' una risposta a una domanda che mi sono fatto da solo proprio adesso, ovvero c'è qualche svantaggio, qualche cosa negativa che pensi della tua distro? Per quanto riguarda me, per quanto riguarda il Linux, ecco sì, quella magari è una cosa un po'.
Sì,
Una rottura di
sono
scatole, insomma,
d'accordo. Ho installato
una cosa molto sormontabile.
un sacco di roba dagli AUR Purtroppo non l'ho incontrata neanche una, ma dovrebbe essere abbastanza sicuro,
In
perché
linea,
comunque ho
sì,
cercato sulla
in linea di massima è pulito.
La stessa wiki dice di installare quei pacchetti, quindi immagino che sia un minimo controllato.
Sì, no, in linea di massima è molto pulito. Gli episodi ci sono stati molto sporadici e spesso sono stati, anzi, quasi totalmente, credo, o totalmente, non ho controllato, però sono stati subito eradicati. Però ecco, installare subito tutti gli aggiornamenti all'istante, magari qualcuno il malware se l'è preso, quindi bisogna prestare attenzione. Mentre su Ubuntu ammettevolmente è lo stesso problema, ovvero ogni tanto quando si cercano le guide su internet si dice aggiungere questo PPA, aggiungere questa repository, e la repository ovviamente ce l'ha in mano una persona di terze parti, quindi. Però le repository di Ubuntu e di Debian sono molto 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 estese, quindi è molto raro che capiti di dover aggiungere una repository di terze parti.
Ho sentito che Debian è stato il sistema operativo più hackerato della storia. Probabilmente
Probabilmente.
perché per la sua lato server,
Eh
comunque,
sì,
diciamo, per quel motivo là, non per
sicuramente
vabbè,
è molto
certo.
presente sui server.
Ma Linux in generale
Certo.
è molto
Tutto il
presente
web
sui
si basa su
server
Linux,
e
cioè sono abbastanza certo di
sì.
questo.
E gli interessi che la gente ha ad hackerare sono quelli, sono i grandi centri, i grandi server, i grandi data center e quant'altro.
Ricollegandomi a, scusami un attimo, al discorso di prima sulla sicurezza, su Ubuntu, ora non è che ce l'ho con Ubuntu, però mi è venuto in mente questo episodio, magari oltre ai PPA, magari scarichi alla Windows proprio l'eseguibile e lo copi nella cartella dei binari. Ora, non so quanto sia, diciamo, sia realmente sicuro fare questa cosa, però molti programmi, cioè molti siti permettono di fare questa cosa qua.
Sì, l'ho dovuto fare
È
di
anche scomodo perché
recente.
se quando esce un aggiornamento ti devi ricordare di scaricarlo dallo stesso sito, invece aggiungere il PPA è
Sì. L'ho
più comodo.
dovuto fare di recente per Apache Directory Studio, per lavorare su un server LDAP. E è un software chiuso che però non viene messo nel repository, almeno su Arch, quindi ho dovuto scaricarmi il programma. E facendo così, appunto, perdi quello che è il vantaggio, secondo me, estremamente enorme che ha Linux rispetto a Windows, ovvero il package management, cioè l'idea di poter fare sudo apt update, upgrade, oppure pacman-s, yu, e poter aggiornare tutti i programmi vengono aggiornati in un modo centrale, invece di doversi ogni volta scaricare la versione nuova, ogni programma la gestisce su Windows al modo suo, e quindi è più scomodo.
Se non sbaglio, tra l'altro, quel programma di cui stavi parlando è in Java, credo sia un jar,
Sì,
almeno mi ricordo.
ha
Sì, vabbè.
l'interfaccia tipica di Java, quindi
Sì,
probabilmente
sì.
è Java anche se
Beh,
non l'ho
allora l'hanno
controllato.
semplicemente scritto in Java per essere cross-platform
Sì.
e quindi è quello.
Bene, no,
Interessante.
io prima volevo dire che volevo chiudere, ma cioè, avete ancora tante cose da dire, quindi adesso.
Direi di chiudere per oggi. Vorremmo
Per oggi,
continuarla
e
questa rubrica
magari
se
continueremo, certo.
vediamo se ha successo.
Speriamo. Allora, grazie a tutti per aver partecipato, grazie Enrico, grazie Alessandro, grazie Andrea e niente, ci salutiamo alla prossima.
Prossimo.
Ciao.
Ciao ciao.